Buona giornata a tutti, qui parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione, come vi ho annunciato nella prima parte, parlerò prendendo da un libro di Felice Cimatti. Questo libro si chiama La mente silenziosa ed è un tentativo che ha fatto questo personaggio. Per riuscire a capire come pensano e come agiscono, come parlano, come trasmettono, come vedono il mondo essenzialmente, e gli animali. Questo Felice Cimatti insegna filosofia della mente all'Università della Calabria. Gli ultimi volumi pubblicati sono La scimmia che si parla, Linguaggio, autocoscienza e libertà nell'animale umano. E ha scritto anche Nel segno del cerchio, l'ontologia semiotica di Giorgio Prodi. Questo libro che ha fatto, che è La mente silenziosa ed è edito da Editori Riuniti, è un tentativo, di capire come gli animali vedono il mondo, come pensano, come agiscono e in che forma. Noi, questo tipo di ragionamenti che vi vado a leggere da Cimatti li abbiamo già fatti all'interno del Crogiolo dello Stregone. Quando io vi dico che la ragione parlata, la descrizione, le parole, le enumerazioni è solo un modo con cui la specie umana decide di leggere il mondo, di visualizzare il mondo e di agire nel mondo, ed è un modo estremamente inferiore, cioè da sottospecie, diciamo così, dagli esseri della natura, usare questo sistema, è perché la specie umana, come tutti gli esseri della natura, si è evoluta, si è trasformata all'interno di un insieme, e la ragione, la numerazione, il parlare, le parole sono arrivate estremamente tardi all'interno della specie umana, ma talmente tardi che è l'ultima forma con la quale la specie umana può evolversi, cioè la descrizione, la ragione non ha nulla a che vedere con l'evoluzione, con la trasformazione del mondo, perché l'evoluzione, la trasformazione del mondo è data dalla capacità di un essere, di una specie, di far coincidere il proprio pensiero con la propria azione, anzi far precedere l'azione al pensiero e alla visualizzazione delle cose. Nelle specie animali, e anche nelle specie vegetali, ma in tutti gli esseri, gli oggetti vengono visualizzati nella misura in cui vengono a interferire nel nostro modo di percepire il mondo, altrimenti quegli oggetti non esistono. Soltanto la specie umana va a descrivere, a descrivere, a descrivere, a descrivere all'infinito le cose, e in questa descrizione infinita blocca quella che è la sua capacità di azione all'interno del mondo, per cui anche la sua capacità di trasformazione. Questo comporta che la specie umana è l'unica specie della natura che può essere condizionata, sottomessa, distrutta, anche senza necessariamente avere delle sbarre o avere una prigione entro cui rinchiuderla. In realtà la specie umana è rinchiusa all'interno di sbarre emozionali estremamente forti, estremamente potenti, che vengono fissate sia attraverso la ragione che le parole e la descrizione. Questo non significa negare il valore alla ragione, significa trattare la ragione esattamente per quello che è, cioè uno strumento d'uso che ne ha fatto la specie, però è uno strumento d'uso estremamente limitato. Uscire dalla ragione e percepire il mondo in maniera diversa dalla nostra ragione significa non solo riformare e ristrutturare la nostra ragione, ma significa anche riappropriarci di tutti quegli strumenti che sono propri della specie e che ci hanno portato ad evolvere per milioni, milioni, milioni di anni. Cioè, soltanto chi è fissato all'interno della propria ragione può pensare che l'essere umano sia creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Cioè, soltanto chi ha una miseria emozionale così bassa, deve essere circoscritta all'interno delle parole, può formulare quel tipo di pensiero. E solo all'interno di quel tipo di pensiero si può costruire l'assoggettamento e la sottomissione delle persone. Bene, e Cimatti fa uno sforzo per riuscire a capire come pensano gli animali. E e da buon filosofo cerca un po' di mettere ordine in questo sforzo. Io adesso vi leggerò il capitolo relativo alla realtà degli oggetti, che è un'analisi delle scimmie, e al limite non so se andrò un po' avanti ambiente e il mondo, per riuscire a comprendere come sia possibile percepire il mondo in maniera diversa da quella umana. In questo capitolo ci siamo posti una domanda: quando un animale non umano percepisce un oggetto, quell'oggetto è in qualche modo simile all'oggetto corrispondente del nostro mondo? Per rispondere a questa domanda abbiamo preso una via indiretta, ci siamo chiesti perché gli scimpanzé e gli altri animali non umani non riescono a produrre, anche quando ne avrebbero le potenzialità cognitive e neuromuscolari, qualcosa che assomiglia a quelle che noi chiamiamo immagini. In effetti, abbiamo visto che quelle del nostro presunto scimpanzé pittore non sono propriamente delle immagini, perché non raffigurano nulla. In realtà si tratta di un modo indiretto di continuare ad agire nei confronti degli oggetti. Si tratta di azioni sulla carta. L'incapacità artistica dello scimpanzé Congo non è quindi di natura percettiva, ma semiotica, cognitiva. Perché si possa vedere e rappresentare un oggetto come un'entità autonoma, bisogna, prima ancora di vederlo e immaginarlo, poterlo ritagliare dall'insieme di associazioni a cui nella mente è intrecciato. Non basta avere davanti agli occhi quello che, al nostro sguardo, gli animali, il cui tipico modo di pensare è rappresentato dal pensiero verbale, come lo definisce Vygotsky, a noi appare un perfetto esempio di oggetto, perché lo stesso accada ad un animale che non conosce quel tipo di pensiero. Quello che per un animale umano è un oggetto, allora, molto spesso non lo è affatto per un animale non umano, e non per una difficoltà percettiva, bensì cognitiva. Lo si vede probabilmente, ma non lo si pensa come oggetto. Il punto è stato messo in rilievo per la prima volta dal psicologo Kohler, quando descrive il comportamento degli scimpanzé alle prese con problemi pratici. Il che significa che gli oggetti, in quanto entità, a cui riconosciamo autonomia e indipendenza da noi, non quindi in quanto cose materiali, non stanno là fuori nel mondo, tanto per noi quanto per un animale non umano, bensì sono il risultato del modo umano di prestare attenzione all'entità del mondo e, per conseguenza, aggiungo io, non prestare attenzione all'entità del mondo. Cioè, quando noi prestiamo attenzione in un certo modo agli oggetti, prestiamo anche non attenzione ad altri oggetti, per cui gli oggetti a cui prestiamo attenzione esistono, mentre gli oggetti e i fenomeni a cui noi non prestiamo attenzione è come se non esistessero. Perché ci sia un oggetto è necessario, per così dire, staccare l'azione dalla percezione, prestare attenzione all'oggetto come oggetto, a prescindere da quel che se ne può fare, tenendo conto delle caratteristiche proprie dell'oggetto, il suo colore, il materiale di cui è fatto, il suo peso, eccetera. Si veda a riguardo il caso dell'intelligente polipo, che tuttavia non è in grado di prendere in considerazione un oggetto a lui peraltro ben noto se gli viene presentato in una situazione inusuale. Un polipo che afferra immediatamente un granchio che si muove liberamente sul fondo della vasca non reagisce quando il granchio viene legato ad una corda e si muove in modo convulso. Lo schema motorio tipico del granchio è così cambiato che non rappresenta più uno stimolo adeguato per il polpo. Il granchio non è un oggetto nel senso in cui è un oggetto per l'animale umano, un martello o un libro, perché non ha una esistenza indipendente dalle azioni usuali che sa compiere con esso. L'oggetto granchio esiste per il polpo solo all'interno della sequenza comportamentale, caccia dell'oggetto mobile che si sposta nel modo consueto. Al di fuori di questa sequenza, nella mente del polpo, il granchio letteralmente non esiste. Ciò appunto significa che propriamente non esistono oggetti per una mente non umana, cioè per una mente non linguistica. con l'esclusione di una possibile mente linguistica artificiale e di quelle menti non umane umanizzate mediante un linguaggio umano. Il mezzo più potente di cui la nostra mente dispone per fare questa operazione è il linguaggio. In particolare il linguaggio interiorizzato, quello in cui si articola il nostro pensiero. Kongo vede il mondo come un insieme di eventi, in cui gli oggetti sono potenzialità d'azione inseparabili da quegli stessi eventi. Per vedere un frutto semplicemente come un frutto, ad esempio, oltre che come un oggetto che attira il nostro sguardo, che ci spinge ad afferrarlo, a mangiarlo, è necessario staccarlo da questo insieme di attività, isolarlo. Serve appunto nominarlo. Con il linguaggio impariamo a separare la percezione dall'azione. In questo modo anche l'immaginazione nella nostra mente di animali semiotici è subordinata al linguaggio. Per immaginare mentalmente una mela come entità isolata, devo prima aver avuto modo di staccarla dal groviglio di percezioni, azioni, emozioni in cui altrimenti è strettamente avviluppata. E per fare questo passo, per ritagliare i suoi contorni da questa scena ricca e complessa, così ricca e complessa da nascondere i particolari che la compongono, la nostra mente dispone delle parole, in particolare delle parole usate per parlare a sé. In questa prospettiva l'immaginazione, l'estetica, probabilmente anche le stesse immagini oniriche, non costituiscono una premessa del linguaggio, ma semmai una loro conseguenza. Per immaginare abbiamo molto più bisogno delle parole che della percezione, almeno per immaginare 1. Oggetti in quanto tali con forme e colori autonomi, 2. In situazioni diverse da quelle in cui le abbiamo già percepiti. E la scimpanzé Kongo, al contrario, è nella stessa condizione paradossale di vedere solo con gli occhi. Di conseguenza, tutta la sua vita mentale non potrà andare oltre il visibile. Kongo non produce immagini di oggetti perché, pur vedendoli, non è capace di fissare soltanto su di essi la sua attenzione, di isolarli da tutto il resto del visibile. Ma questo, infine, solleva un'ulteriore domanda. Come vede il mondo Kongo? La nostra risposta, detto con nettezza, è che Kongo non vede né può vedere il mondo perché non dispone di uno strumento interno per tematizzare il mondo in quanto qualcosa di separato da sé. Attenzione a questo aspetto, che è l'aspetto più importante, il mondo separato da sé. Noi infatti viviamo nel mondo e il mondo è separato da noi, non siamo un tutt'uno col mondo. La ragione ci separa dal mondo e noi siamo separati dai fenomeni del mondo. Soltanto la cessazione del dialogo interno, la cessazione del giudizio, la sospensione del giudizio ci consente di ritornare nel mondo. Ritornare nel mondo significa far cessare la separazione fra noi e il mondo e farci compenetrare dalle emozioni e dai fenomeni del mondo, cioè farci emozionare dai fenomeni del mondo, cioè soggettivare i fenomeni del mondo. Il mondo in quanto qualcosa è separato da sé. Solo chi pensa, immagina e quindi vede attraverso le parole può tematizzare il mondo. Se Kongo non può porsi il problema del mondo in quanto mondo, ossia non può pensarlo come un ambito al cui interno si muova, dove allora vive le sue esperienze? Torniamo alla figura del ciclo funzionale fra la percezione e l'azione, così come lo descrive von Huxkull. Un insieme di schemi di questo tipo definisce la natura dell'entità con cui ogni specie animale entra in relazione col proprio habitat. Ora, l'aspetto più interessante di questi cicli è proprio la loro chiusura. Partono dall'oggetto e tornano sull'oggetto per poi ricominciare un nuovo ciclo. Tanto più un animale sarà capace di comportamenti variati e complessi, tanto più ricchi e articolati saranno questi schemi. Ma nell'insieme definiranno sempre uno spazio chiuso. Non si vede, cioè, come un sistema di questo tipo possa essere pensato nella sua interezza e considerato quindi come un sistema rispetto ad un ambito dell'esperienza più ampio. In effetti, il ciclo percezione-azione, come quello visto, non rappresenta che una modalità di relazione con il mondo. Una stessa entità materiale può sempre essere percepita in modi diversi. Ma per rendersi conto di questa possibilità, occorrerebbe appunto poter considerare il proprio modo di esperire il mondo non con il modo, bensì come un modo accanto ad altri possibili. Grazie alla consapevolezza di questo scarto, l'animale umano può avere un mondo e non soltanto vivere ciecamente e inconsapevolmente in un ambiente. Qui siamo in presenza di una fondamentale distinzione fra l'animale umano e gli altri animali. Più propriamente, per un animale non umano, questo mondo è un ambiente in cui tutti i soggetti animali sono perfettamente inquadrati, come prigionieri, ma non nel senso in cui lo siamo anche noi. Gli animali umani, come tutti gli altri, subiscono i vincoli del loro ambiente, invecchiano e muoiono, bensì nel senso che la loro visione del mondo è senza scarti, del tutto coesiva con esso. Se esiste un autentico idealista, ossia qualcuno che non distingue la realtà del mondo dal proprio modo di conoscerlo, ebbene costui non può essere un membro della specie Homo sapiens, bensì uno di un'altra specie animale per il quale veramente non c'è altro oltre il proprio diretto legame con l'ambiente. In altre parole, cos'è che ci sta dicendo? Che la percezione del mondo è la percezione che il soggetto ne ha del mondo, cioè il mondo esiste nella misura in cui il soggetto lo sta percorrendo e sta interagendo col mondo. Un soggetto animale non si pone tanto a descrivere il mondo e separare il mondo da se stesso, ma il mondo esiste nella misura in cui lo sta percorrendo. Il problema che suscita a questo punto è come si forma l'intelligenza e come si forma la capacità astratta di un animale che vive nel mondo, che ha relazioni nel mondo. Noi come esseri umani sappiamo che la nostra capacità astratta non è altro che un astrattismo di parole che vanno a definire dei concetti separati da quella che è la prassi, da quella che è la materialità, di quella che è l'esperienza. Cioè la mia esperienza o l'esperienza che vivo nel mondo viene trasformato in concetto astratto che poi mi serve in altre esperienze, mi serve per riprodurre altre esperienze. Come può un animale che ha una diretta relazione fra sé e il mondo riuscire ad avere una concezione astratta della sua azione, del suo modo di essere? Lo può fare attraverso l'azione, cioè lo può fare all'interno di volontà. Volontà non è altro che quell'insieme che va a unificare il soggetto col mondo in cui vive, o meglio ancora, il soggetto con tutti i soggetti del mondo in cui vive. Volontà è la capacità di determinazione di un soggetto all'interno del mondo, e in volontà c'è l'astrazione di quello che è l'azione quotidiana. L'azione quotidiana non viene astratta attraverso le parole, attraverso definizioni descrittive, ma diventa parte integrante del soggetto, diventa potere, diventa energia del soggetto, ed egli sa in situazioni diverse poter comportarsi attraverso l'esperienza che non è descritta come esperienza, non è memorizzata come noi memorizziamo le esperienze, ma diventa propria del soggetto, diventa all'interno del DNA, se così vogliamo dire, della struttura emozionale dell'individuo, ed egli sa in ogni modo, in ogni momento in cui deve agire, cosa fare, cosa non fare, cosa può fare, o se la situazione è assolutamente nuova non sa cosa fare, come del resto nessuno sa cosa fare davanti a una situazione assolutamente nuova. Bene, la memorizzazione all'interno del concetto di volontà che costruisce la relazione fra un soggetto e il mondo non ha nulla a che vedere con la memoria che noi abbiamo. Naturalmente noi usiamo una grossa parte del nostro cervello per memorizzare, cioè per interiorizzare tutti i dati, ma non necessariamente questa interiorizzazione ha un valore all'interno delle specie animali. Le specie animali sono abituate, vivono in un mondo dove loro sono il mondo, cioè dove l'altro che sente, che percepisce, che intuisce, che ha delle emozioni, agisce sul proprio sentire, sul proprio intuire e sulle proprie emozioni. Per cui non c'è una separazione netta fra il soggetto animale e l'ambiente, ma il soggetto animale è l'ambiente e l'ambiente è il soggetto animale. Soltanto la specie umana si è separata da questo. Separandosi da questo attraverso la ragione, ha perso la capacità di continuare la propria evoluzione. Cioè nella specie umana non c'è più evoluzione, proprio perché la ragione sta dominando gli esseri umani. Dove ci sarà evoluzione sarà in quei frammenti di esseri umani che usciranno dalla ragione. Pertanto, tutto sommato, la specie umana è una delle specie inferiori della natura. Proviamo a rappresentare, e naturalmente può essere messa in ginocchio, mentre invece non può essere messo in ginocchio un animale. Perché un animale si mette in ginocchio serve molta fatica per domarlo, per ammaestrarlo. Un essere umano invece si mette in ginocchio come niente, lui ha la ragione. Proviamo a rappresentare questa situazione nella figura seguente, che sottolinea l'aspetto della chiusura che caratterizza la relazione fra ogni ambiente e le specie animali che in esso vivono. Chiusura nel senso che in questa relazione non ci sono margini logici non percettivi. Per una riflessione rispetto ad una possibile al di là del mondo, l'accoppiamento fra percezione e azione e l'oggetto su cui la prima si rivolge è così stretto da esaurire ogni altra possibilità. Il mondo diventa del tutto coesivo con quello che su quel mondo si può fare e con tutto quello che da quel mondo proviene come stimolazione sensoriale. Si veda come Von Uxkull analizza l'ambiente della zecca, la quale può attendere anche per anni aggrappata ad un ramo che passi sotto di lei un mammifero su cui si lasci cadere per succhiarne il sangue, per poi una volta eseguita questa operazione lasciarsi cadere in terra dove deporrà le sue uova. L'ambiente della zecca è affatto determinato e delimitato a quello che questo piccolo animale può fare, ed in particolare il suo ambiente finisce per ridursi agli stimoli che provengono dal corpo del mammifero su cui si lascerà cadere, quindi ai cicli funzionali attivati in successione da questi stimoli: percezione di un segno per l'azione, azione, nuova percezione ed ulteriore segno per l'azione e così via. Appare evidente che tre cicli funzionali entrano in gioco successivamente. Le ghiandole cutanee del mammifero rappresentano i supporti del carattere percettivo del primo ciclo, in quanto lo stimolo dell'acido butirrico desta nell'organismo percettivo della zecca una sensazione olfattiva specifica. I processi intervenuti nell'organo percettivo determinano per induzione impulsi tali nell'organo effettuante, per cui le zampe abbandonano il sostegno a cui si teneva serrata, provocando la caduta dell'aracnide. Nell'atto in cui tocca i peli del mammifero, la zecca conferisce loro il carattere effettuale dell'urto, e questo suscita un secondo carattere percettivo di natura tattile che annulla quello precedente olfattivo dell'acido butirrico. La nuova percezione stimola l'animale ad aggrapparsi qua e là, finché non incontra una superficie libera dei peli, allora il carattere percettivo del calore lo induce a conficcare il rostro. A nulla giova la sconfinata ricchezza del mondo circostante, tutto si confonde in una sola povera realtà, in cui non esistono altro che tre caratteri percettivi e tre caratteri effettuali, quelli appunto che formano tutto il mondo della zecca. In realtà non è esattamente così. Il mondo della zecca è estremamente più vasto, soltanto che la zecca ha questo intento ed è organizzata per obbedire a questo intento. Cioè la sua capacità d'azione e il suo intento per cui agisce è dato da questo, ma lei è percettiva di tutto il mondo che la circonda, è percettiva di tutta l'immensità che la sta circondando, però la sua azione e il suo intento è determinato soltanto da queste funzioni, e noi come spettatori e non come zecche possiamo assistere soltanto a questo tipo di comportamenti. Ma non assistiamo a tutto il movimento di volontà che ha la zecca per giungere a questo, perché in realtà occorre una volontà incredibile per la zecca per aspettare anni che gli passi sotto un mammifero. E non è che la zecca in quegli anni non fa assolutamente niente, semplicemente vive delle relazioni del mondo che la circonda, percepisce le relazioni del mondo circostante, viene eccitata e emozionata da quelle che sono le azioni del mondo circostante, ma le emozioni che subisce, l'eccitamento che ha, non sono quel tipo di eccitamento che ne mette in moto l'azione. Ciò che mette in moto l'azione della zecca sono semplicemente alcuni fattori che aderiscono al suo intento, cioè che aderiscono alla sua funzione di specie. Il mondo della zecca, e così il mondo degli animali non umani, anche molto più intelligenti della zecca, Non è infatti la maggiore o minore intelligenza a determinare la chiusura del rapporto organismo-ambiente. Sembra perfettamente conchiuso nel suo ambiente. È evidente che qui non è in discussione il grado di libertà di questi animali. La zecca all'interno del suo mondo è tanto libera, e quindi tanto biologicamente determinata, quanto lo siamo noi nel nostro. Il problema piuttosto è se la zecca può in qualche modo proiettarsi oltre il suo mondo. Chiediamoci ora cosa sarebbe necessario in linea di principio perché la nostra zecca potesse compiere questo salto e per così dire uscire dal proprio ambiente e prendere coscienza dell'esistenza di qualcosa che è esterno a quello stesso ambiente, che questo significa essere in relazione col mondo. Abbiamo già detto che non è una questione di intelligenza, sappiamo infatti che le diverse specie animali, probabilmente tutti i vertebrati, hanno simili capacità cognitive derivate dalla percezione. Per vedere il proprio ambiente come un ambiente, crediamo occorra proprio quel passaggio dal percepire in vista dell'azione al percepire che si contenta di sé. Passo che non solo la zecca o le rane, ma anche Congo, sembra non capace di compiere. Questo passaggio è possibile quando l'ambiente viene percepito non più soltanto attraverso gli occhi, ma quando lo si comincia a vedere anche e soprattutto attraverso lo schermo del linguaggio. In pratica, per riuscire ad agire in maniera diversa col mondo, bisogna arrivare a descrivere il mondo, cioè in pratica bisogna costruire una separazione fra noi e il mondo. Occorre che noi consideriamo noi stessi diversi dal mondo. Vi ricordo che nel cattolicesimo si è arrivati al punto tale che l'essere umano è creato dal Dio padrone e il mondo è stato dato dal Dio padrone all'essere umano perché lo usi e ne faccia quello che vuole. Cioè la separazione fra noi e il mondo nel cristianesimo arriva all'assoluto, cioè arriva a livelli assoluti. Però per riuscire ad arrivare a quello che è l'effetto umano, cioè la relazione che ha l'essere umano con l'ambiente, è necessario chiaramente il linguaggio, perché il linguaggio, le parole, il parlato, non fanno altro che separare l'individuo dal mondo in cui viviamo. Ora non c'è più davanti al nostro sguardo un semplice terminale delle mie azioni, ma un oggetto separato da me, autonomo. Un conto è vedere una mela e cercare di afferrarla per mangiarla, o ignorarla perché anzi tutt'altro osservarla in quanto mela, anzi propriamente in quanto mela. Nominando l'oggetto, questo esce dal raggio immediato della mia azione. Viene trattato come qualcosa la cui esistenza non si esaurisce nel mio consumo di esso. Come dice Prodi, l'inizio della conoscenza è, che non è Prodi il ministro, l'inizio della conoscenza è un momento morale. Appunto perché ora l'oggetto non è più considerato soltanto in vista del mio interesse, ma vive per così dire di vita propria, vedere un oggetto come tale separatamente da me significa implicitamente prendere coscienza del fatto che quello stesso oggetto può essere considerato da più punti di vista. C'è un esterno che l'ambiente non si esaurisce nel cerchio delle mie azioni. In questo mondo l'ambiente si apre e diventa un mondo che viene sempre pensato rispetto a qualche cosa che quel mondo eccede, perché così come ogni singolo oggetto da sempre esorbita i miei tentativi di ridurlo ad una sola dimensione, così, e a maggior ragione il mondo, l'insieme degli oggetti eccederà ogni mio tentativo di esaurirlo e di ridurlo alle mie categorie. Categorie che coincidono con le categorie del linguaggio. Ogni linguaggio può esprimere qualche cosa a patto di non poter esprimere molte altre cose, che ogni regola infatti definisce due spazi complementari, quello in cui vale quella regola e quello assai più ampio e indefinitivamente esteso in cui quella regola non vale. I confini del mondo allora coincideranno con quelli del mio linguaggio, oltre i quali si estenderà un vastissimo spazio di cui non possiamo dire nulla, proprio perché lì le regole del mio linguaggio non valgono. Ma non di meno sappiamo con una certezza che è logica che un tale spazio non può non esserci, è quella che Prodi chiama la ragione del buio. Va precisato che questo discorso non implica affatto l'idea che il linguaggio sia l'artefice diretto del mondo, quanto che il mondo in cui viviamo, che è tanto fatto di cose quanto di idee, è racchiuso e definito dal mio linguaggio. Senza di esso, come abbiamo visto che capita a Congo, non potrei pensarlo, potrei solo viverci dentro, esserne una parte del tutto. Lui dice inconsapevole e io invece dico consapevole. Ci stiamo occupando, cioè, del mondo come possibilità di pensiero. Qui, allora, dove il nostro linguaggio si arresta, si crea lo spazio logico perché sorga il problema del senso della vita, il problema religioso. E infatti, proprio da questo momento scatta il problema religioso. Cioè, sul linguaggio o il non linguaggio è lo scontro religioso. Da una parte, i monoteismi parlano del linguaggio, del logos, della parola, della definizione, della descrizione. Quel coglione del Gesù dei cristiani dice: non c'è nulla che verrà detto di nascosto, che non verrà ripetuto sui tetti. Cioè, sono le parole, l'arte di stuprare le persone, l'arte di sottomettere le persone, l'arte di distruggere le persone in tutti i monoteismi. E in realtà, passiamo all'opposto, nel paganesimo è l'azione che determina, che costruisce, definisce l'individuo. Già in un dibattito qui a Radio Gamma 5 abbiamo detto che Cerere è una divinità in quanto è un'azione. Cerere è la crescita. Dopodiché entra nel linguaggio, entra nella ragione, e ciò che cresce e che fa piacere alla vita diventa il grano, il grano diventa Ceres, il grano viene definito attraverso la sua azione più importante, cioè la crescita. E ciò che una divinità a livello mondiale, cioè una divinità a livello cosmico, cioè la crescita, la tensione di espansione di tutti gli esseri, viene descritta come la dea del grano, cioè che effettivamente è un'offesa, e mica da poco. E questo perché? Perché la ragione si appropria dell'azione. L'azione viene pensata, viene descritta, l'azione viene separata dal soggetto che la descrive, e nel far questa azione il soggetto non vive più il momento di crescita, il momento di espansione, cioè il momento di azione nel mondo, ma separa la sua azione dal mondo attraverso il pensato. Quando un individuo è separato dal mondo attraverso la parola, attraverso il pensato, è un oggetto da guardo da parte del mondo. E può essere messo comunque in ginocchio, può essere comunque appropriato, perché ha perso la sua capacità di far coincidere i fenomeni che percepisce dal mondo con un'azione, pertanto viene disarmato rispetto ai fenomeni del mondo, non è in grado di mettere in atto le azioni, perché i fenomeni deve prima pensarli, deve prima ragionarci, deve prima rifletterli. Quando ha riflesso i fenomeni, riflette sui fenomeni il proprio inganno, le proprie illusioni a cui è stato educato a pensarle, pertanto ciò che viene ucciso dentro l'individuo è l'azione. Ed ecco le religioni monoteiste che distruggono il demonio, distruggono Daimon, distruggono la capacità del soggetto di mettere in essere azioni nei confronti del mondo. Ma per distruggere la capacità di un soggetto di mettere in atto azioni all'interno del mondo, devono distruggere la capacità del soggetto di percepire i fenomeni del mondo, cioè di essere parte del mondo e di essere in grado di mettere in atto delle azioni immediatamente in relazione ai fenomeni che percepisce. Questo viene distrutto attraverso le parole, viene distrutto attraverso la ragione, e l'individuo deve prima pensare cosa fare e dopodiché non farà più nulla, perché ha troppo pensato per agire. Pertanto tutta la società della ragione, che ha una ragione di esistere, perché le società umane si basano sulla ragione, non hanno nessuna ragione di esistere fuori della ragione, perché fuori della ragione noi rientriamo nella natura, e noi siamo venuti dalla natura e ci siamo separati dalla natura attraverso le parole. Ma per continuare il processo evolutivo, per continuare ad essere ciò che esattamente siamo, cioè parte dell'essere natura, dobbiamo uscire dalla ragione. Ma se si esce dalla ragione si impazzisce. Allora, per riuscire ad uscire dalla ragione senza perdere i vantaggi che ci dà la ragione, è necessaria l'autodisciplina. E questo si può fare solo col crogiolo dello stregone. Bene, questa è la citazione di Cimatti. Cimatti non fa altro che riconoscere che esiste un immenso fuori della ragione che ci sta aspettando, che ci sta chiamando, di cui noi siamo parte, ma che la ragione e le parole ci portano a separarci. Penso che tutti quelli che hanno seguito le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo conoscono perfettamente questo discorso, perché l'abbiamo fatto in tutti i dibattiti e l'abbiamo portato avanti continuamente. Ebbene, questo libro di Cimatti è stato stampato nel 2002, è un'edizione la prima edizione dell'aprile 2002. Noi facciamo il crogiolo dello stregone dal 1997. Il fatto che Cimatti, che fa filosofia, ma anche la scienza in generale, stia scoprendo come in effetti l'infinito, l'immenso, è superiore a quanto descritto, e che le parole in realtà ci stanno separando dal mondo, la stregoneria dice: era ora, benvenuti signori, era qualche migliaio di anni che vi stavamo aspettando su questo terreno. Bene. Ok, questo era Cimatti, che non fa altro che confermare quanto affermiamo col crogiolo dello stregone. E adesso, visto che abbiamo ancora una ventina di minuti, passiamo a qualche notizia stampa. Oggi ne abbiamo fatta qualcuna in effetti di notizie stampa dell'ultimo periodo, ma facciamo così un passaggio veloce di notizie stampa, c'è qualcosa sì che vale la pena di discutere, sia pur velocemente. Vediamo un attimino da dove possiamo partire. A proposito, sapevate che la pillola abortiva allunga la vita dei neuroni? La pillola RU486, usata per abortire, protegge le cellule nervose allungandone la sopravvivenza fino a 16 volte. La scoperta, pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, arriva dai 3 centri di ricerca francesi, l'Istituto Nazionale di Sanità, il Consiglio Nazionale della Ricerca e il Collège de France. Comprendere il modo in cui l'ormone sintetico della RU486 agisce sul cervello, dicono i ricercatori, potrà aprire una nuova strada a nuove cure contro le malattie neurovegetative. Riflettiamoci. Va bene, proviamo un attimino ad attaccare i telefoni. Il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Intanto io vi ricordo che continua la guerra per tentare di mettere il cristianesimo nella Costituzione Europea da parte dei cattolici, che è veramente una grandissima porcheria. Significa praticamente mettere nella Costituzione Europea il diritto a costruire campi di sterminio, perché in realtà è questa la novità dei cattolici. Va bene, vediamo un attimino. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto?
Sì?
Pronto?
Sì, chi è?
Pronto?
Pronto? Vabbè. Pronto?
Sono Roberto di Vicenza.
Dimmi.
Senti, ti chiedo una cosa, poi ti ascolto per radio. Dimmi cosa ne pensi del fatto, come dicevano gli antichi romani, del destino, del karma.
Ok, allora, gli antichi romani parlavano di fatto, non di destino e nemmeno di karma. Il fatto è la capacità di un essere di farsi Dio. È la mia capacità di agire nel mondo, è la mia capacità di usare la mia volontà per il mio intento, che sommo alla necessità della mia esistenza. Quello è il fatto per i romani, cioè è la capacità di un essere, qualunque essere, di determinare se stesso nella propria vita, in pratica di vivere. Dopodiché è arrivato anche fra i romani, come fra gli altri, il livello della superstizione, di delegare a qualcun altro. Vabbè, dopo arriva il cristianesimo, poi arriva tutto il resto. Pertanto non esiste, poi i romani karma mai avuto questo, avevano semplicemente la metempsicosi, credo, presa dai pitagorici, ma a livello molto tardo, insomma. Bene, andiamo avanti ancora. Diamo avanti ancora, cosa c'è? Balcani, mea culpa del Papa, signora perdona i cattolici. Nei Balcani, in Croazia, dove Wojtyla ha fatto anche la messa, c'era un campo di sterminio. Un campo di sterminio che era gestito dai francescani. I francescani hanno proceduto al massacro sistematico di migliaia e migliaia di persone. Naturalmente Wojtyla non li ha condannati, perché Wojtyla non condanna mai i macellai, perché i macellai gli portano guadagno. Chiaro questo? Vabbè, c'è il discorso su Agrigento, apre il cimitero per i bambini mai nati, un'altra stronzata, questo è effettivamente una porcata fatta dalla Chiesa Cattolica che vuole stuprare le donne, costringere in ginocchio davanti loro di assassino, costruire la miseria con cui poter avere il potere all'interno della società, ed è veramente una porcata fatta da gente il cui unico scopo è trafficare in schiavi. Non esiste nulla di morale, è assolutamente antimorale quelle sono le organizzazioni antiabortiste dei cattolici, perché sono organizzazioni schiaviste, cioè di traffico di esseri umani nel modo più infame e più squallido, tanto per essere chiaro. Vabbè, il prete presta i soldi per giocare al casinò, questa è una notizia abbastanza locale, d'altronde bisogna pure che ci guadagnano qualche parte. E vediamo invece alla Spagna, religione obbligatoria nelle scuole spagnole. Pronto?
Pronto?
Allora, in Spagna viene ripristinata l'ora di religione, e chi è che la ripristina l'ora di religione? L'ora di religione torna obbligatoria in Spagna, ci sono volute due legislature a guida popolare, ma alla fine la curia di Madrid è riuscita a imporre la sua linea al premier José María Aznar. L'annuncio del ministro della cultura, Pilar del Castillo, guarda caso, un ex comunista arruolato dalla destra spagnola. In realtà, pronto?
Mare Roya. Tomare Roya.
Ecco. Come avete sentito, questo è il cattolicesimo. Peggio di così, stuprano bambini, costringono bambini in ginocchio, massacrano, uccidono, sterminano. E qui si limita a insultare. Questo è il livello morale di un cattolico. Pronto?
Ciao.
Pronto?
Sì.
Sì, scusa.
Ma da quando sei che è così?
Da 7 anni.
Porco che... Cioè, mi ascolto parecchio da quasi 20 anni, però è la prima volta che assento, che ascolto in orari diversi. Ma parlavo di cosa? Cioè, ho sentito che parli di metempsicosi, eccetera.
Mi senti per radio?
Sì.
Perché devo staccare il telefono.
Sì, ho sentito.
Parliamo di magia, stregoneria e paganesi.
No, soltanto... ok. Vi sento alle 3 quando cominci, esatto. Ma dopo vo via. Per
faccio
cui...
dalle 3 alle 4 e mezza e dalle 7 alle 8.
Ah, ok, sì. Ma parliamo anche dei fenomeni psichici, non so.
Parliamo di tutto, soltanto che di volta in volta la trasmissione viene fatta in parte con le notizie stampa, perché ci dà una visione sociale,
sì.
No? E in parte con il crogiolo dello stregone oppure con le divinità dei vari antichi paganesi.
Non capisco.
Cioè, a seconda della trasmissione che prendi, hai versioni diverse, capisci?
Ma avevo mai parlato, avevo chiesto anche ad altre trasmissioni simili che fa in questa radio, comunicazioni con l'aldilà, queste cose qua.
E noi abbiamo parlato del crogiolo dello stregone, che parla tutto di questo, parla praticamente di come l'individuo si costruisce e si trasforma proprio per percepire mondi e sistemi diversi. Però siccome per noi non c'è una verità, quello che tu percepisci al di là, no, è una cosa estremamente soggettiva.
Esatto.
A parte il fatto che non esistono morti che parlano, esiste, molte cose non esistono, esistono delle cose, però
esistono dei fenomeni.
Questo, capito? cioè ogni cosa deve essere messa inquadrata,
sì.
Insieme,
no, d'accordissimo, adesso so anche io intervenire così velocemente perché esordio mettermi a far da mangiare. No, sicuramente esiste dei fenomeni, dopo bisogna capire cosa chi può essere, eccetera. Più che altro mi interessava quel discorso là delle comunicazioni con la di là, perché sto leggendo parecchi libri che tratta le comunicazioni strumentali,
comunicazione. Allora, comunicazione con i morti e con la di là non hai assolutamente niente. Hai delle comunicazioni, hai degli input con esseri che non vedi, che non percepisci, perché la natura è fatta anche di esseri che non percepiamo, è fatta anche da spiriti neri, se per questo. Ma il problema che ho io non è tanto di dire le cose come sono, perché tutto sommato, al di là di quello che io percepisco, non è che io posso dire come sono esattamente le cose. Io posso indicare tutti quegli elementi, chiamiamoli tecnici, per riuscire a percepire le cose in maniera diversa.
Sì, no, è interessante.
Ma dopodiché non posso andare oltre, capisci? Cioè non posso dire a una persona cosa fare, cosa non fare, eccetera.
Sì. No, ma sono pienamente d'accordo, infatti non c'è. Secondo me, di fronte a questo tipo di fenomeni qua, bisogna partire non tanto con dogmi o verità, come chiaramente fa il cattolicesimo, ma con uno spirito analitico, se te vuoi. Ecco, questo è cercare di capire, perché comunque non è questione di credere o non credere, esiste questi fenomeni, esiste milioni di persone al mondo che ha a che fare o che ha avuto a che fare con questi fenomeni, si tratta di discernere, di capire,
di
farsi un'idea, dopo è tutto estremamente soggettivo, e quindi perché è legato appunto alla sfera psichica.
Anche l'idea oggettiva, no? Cioè, quando uno cerca di analizzare le robe, in realtà non analizza assolutamente le cose in maniera astratta, cioè parte sempre da se stesso,
chiaro, sì.
Cioè dalla propria educazione,
chiaramente,
modo di vedere le cose, per cui arriva a proiettare su quello che lui percepisce la sua immaginazione, la sua illusione, capisci?
Sicuramente.
Per cui c'è salta fuori di tutto, insomma, capito?
Non abbiamo mai fatto riferimento ai libri di Castaneda, queste cose qua?
Mi sembra sì di aver fatto parecchio riferimento, visto che tutto sommato.
Sì, no, ti dico, guarda, cioè mi sento quando comincia la trasmissione, dopodiché arrivo a queste ore qua, quindi di solito è strano, cioè è raro che mi mette in ascolto a queste ore qua, perché di solito ascolto la mattina, mezzogiorno e sera tardi.
Comunque
quindi
Castaneda è uno dei miei padri spirituali, diciamo. Così.
Come, scusa?
Castaneda è uno dei miei padri spirituali, chiamiamoli così, insomma,
sì,
sono convinto che lui è stato bloccato proprio dall'educazione cattolica, insomma.
Sì, infatti.
Questa è la mia convinzione.
Purtroppo anche se dappertutto, quindi. Vabbè, dai, resto in ascolto, ecco.
Vabbè,
complimenti per la trasmissione, perché grazie. Ripeto, l'argomento è sicuramente vasto e interessante,
sì,
dopo, cioè, ognuno trae le proprie conclusioni, insomma.
Va bon,
dai, ciao, grazie. Ciao.
In effetti non è che ci sia una cosa da dire e tutt'altro, cioè non c'è una cosa sola, quando si parla di paganesimo, di stregoneria, in realtà è come il discorso della mente che abbiamo appena fatto con Cimatti, cioè il soggetto interagisce immediatamente col mondo e mette in atto delle azioni immediatamente successive ai fenomeni che percepisce al mondo, non solo, ma le sue azioni diventano fenomeni che mettono in atto delle reazioni da parte degli oggetti del mondo. Per cui ci troviamo all'interno di un insieme che sembra essere una particella di un grandissimo calderone in ebollizione. Pertanto ogni particella, noi una di queste, non facciamo altro che interagire in maniera continuativa. Se la nostra ragione ci ha separati dal mondo, cioè ci ha fatti in modo che noi pensassimo di essere cose diverse dal mondo, addirittura padroni del mondo, in realtà non ci ha tirato fuori dalle relazioni col mondo, ha tirato fuori soltanto la ragione dalle relazioni col mondo, ma la mia fisicità, la mia volontà, le mie stesse azioni vanno ad interagire continuamente col mondo, e le azioni del mondo, anche se io metto i paraocchi e fingo di non vederle, comunque agiscono su me, e comunque una parte di me mette in atto delle azioni di reazione a questi fenomeni, anche se la mia ragione lo nega. Dopodiché la mia ragione lo nega talmente tanto che io vado fuori di testa, non so perché vado fuori di testa, ma vado fuori di testa. Cioè, negare il fatto di essere all'interno di un insieme estremamente convulso, estremamente caotico, estremamente complesso, tanto che l'unico modo per vivere in quella complessità è la capacità di soggettivare i fenomeni del mondo e reagire immediatamente, negare questo significa mandare fuori controllo la nostra capacità di dominare ciò che siamo, di padroneggiare la nostra vita, e la ragione naturalmente contribuisce alla nostra sottomissione. Tornando al discorso spagnolo, questo ex comunista ha fatto rabbrividire chi da un quarto di secolo si batte per rendere effettivo il principio costituzionale dello Stato laico. Per gli studenti non ci sarà più la vecchia alternativa voluta dai socialisti fra religione ed etica, due materie che comunque non influivano sulla votazione finale, ma un'ambigua scelta fra religione e fatto religioso che coincide sulla valutazione finale dell'allievo. Fate un po' voi. Andiamo avanti. Polonia, arriva la nave degli aborti, ma su questo ne parleremo in una trasmissione se riuscirò a farla tutta insieme. E del satiro danzante invece è saltata fuori una fotografia su un piatto che era conservato da dall'Università di Catania, per cui si sa che il satiro danzante era parte di un bronzo molto, di un insieme bronzo molto complesso e che faceva parte un po' di quello che è l'antico. E Wojtyla continua con le sue sparate da delinquente criminale, sempre nel suo viaggio in Croazia, perdonate le colpe dei cattolici, cattolici criminali, assassini, delinquenti, hanno massacrato la gente per ordine del loro Dio, e Wojtyla pretende che le persone si predispongano per essere continuamente massacrate dai cattolici. Questo è il senso del chiedere perdono di questo bandito. Vi ricordo che per quel che mi riguarda a me Wojtyla andrebbe processato per genocidio nei confronti dell'umanità, lui, il suo Dio e il patrio di Nazareth. Andiamo avanti. Arrestato per truffa il santone di Villa, di questo ne avevo parlato in una trasmissione prima di rimanere a casa, cioè prima delle due settimane che sono stato a casa, e dicendo che praticamente non c'era nessun capo di reato. In realtà su un altro giornale c'è scritto che questo personaggio ha messo in atto delle truffe specifiche rispetto a una persona. Truffe specifiche rispetto a una persona significa galera garantita. Fatalità, guarda caso, aveva il percorso della Via Crucis, aveva il disegno dell'arca, in pratica era un cattolico che truffava altri cattolici. Di questo naturalmente abbiamo altro. Beh, abbiamo la notizia del prete e del suo assistente indagati per abusi su minori dal Gazzettino del 27 giugno 2003. Un noto sacerdote marchigiano, referente di un'associazione che si batte contro il racket della prostituzione, è stato indagato perché metteva le mani sui ragazzini. Normale per i cattolici. Vabbè, qui abbiamo notizia sulla sindrome della strega di Biancaneve, ma vorrei fare una trasmissione a parte, e visto che Stefano è qui dietro, ormai stiamo per chiudere la trasmissione. Ho avuto un'apparizione, tutti pregano con Lina, vediamo proprio come per far fesse le persone è necessario essere cristiani. Cioè solo i cristiani sono gli oggetti per essere fatti fessi, e basta che uno qualunque dica ho visto la Madonna e alcuni di loro si precipitano. Questo è in realtà l'insieme delle notizie. Questa avuta apparizione, tutti pregano con Lina, è tratto dal Gazzettino, edizione di Venezia, Cavarzare, del 16 giugno 2003. Quella psicologa ci ha plagiato due figli, è tratto dal Gazzettino del 13 giugno 2003, e guarda caso, fine articolo dice, ma un altro fattore che mi lascia perplesso è che in tutta questa storia c'è di mezzo anche qualche sacerdote che si presta a fare da testimone attivo a queste pseudo-iniziazioni. Vediamo come il fattore cattolico proprio interviene sulla distruzione dell'uomo. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Poi continueremo sia con le divinità degli ignorfici, sia con le nostre affermazioni sul sistema sociale, e continueremo anche a parlare di stregoneria. Probabilmente finiremo gli ignorfici e poi cominceremo qualcos'altro, visto che un po' di materiale ormai è pronto. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Parto immediatamente con la pubblicità. Ciao!